Questa mattina desidero portarvi un messaggio. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara, non potevano bere l'acqua di Mara, perché era amara. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: «Che berremo?» Egli gridò al Signore e il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. È lì che il Signore diede al popolo una legge, una prescrizione e lo mise alla prova dicendo: «Se tu ascolti attentamente la voce del Signore che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitti agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce». Poi giunsero a Elim, dove erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e si accamparono lì presso le acque. Amen. Potete riprendere posto. Non so quanti di voi hanno avuto il privilegio, l'opportunità di poter fare un'escursione nel deserto. Io non ci sono ancora andato. Ma se c'è una cosa che nel deserto non deve mancare è l'acqua, perché soprattutto di giorno fa molto caldo. Ora il popolo ha lasciato l'Egitto e ha lasciato una terra molto fertile, piena d'acqua. Gli israeliti, quando erano in Egitto, vivevano a Goshen, una zona dove era molto fertile a causa di abbondanza d'acqua. Il problema è che lì erano schiavi, quindi c'era l'acqua ma non c'era la libertà. Ora Dio, miracolosamente, come abbiamo visto qualche volta fa, li ha liberati dalla schiavitù dell'Egitto attraverso grandi segni, prodigi, le 10 piaghe e il mare che si divide in due, come abbiamo già meditato, la via d'uscita, no? L'esodo per eccellenza, è proprio quel passaggio. Dio crea una via d'uscita dove via d'uscita non c'è, l'esodo. Ed ecco che il popolo, in qualche modo, dopo aver cantato, lodato il Signore e gioito di questa grande liberazione, comincia il viaggio. Mosè li conduce, li fa partire, e questo viaggio li porterà nella direzione che il Signore vuole, cioè verso la terra promessa. Ma abbiamo letto che cominciarono a camminare e si diressero verso il deserto. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovavano acqua. Che cosa significa per noi oggi tutto questo? Qui sta parlando di un bisogno essenziale, indispensabile di queste persone. Stiamo parlando di circa 2 milioni e passa di persone nel deserto che non avevano da bere, che per 3 giorni cercano acqua ma non ne trovano. Questo pellegrinaggio, questo viaggio, come ho già detto, serviva al popolo per coltivare e comprendere che doveva camminare per fede, nella fede nel Dio che non riuscivano a vedere con i loro occhi, ma che era presente. In Egitto erano abituati a vedere, a toccare, a credere in ciò che era presente, tangibile, ma erano schiavi. Ora non c'è più un faraone che possono guardare, non ci sono più dei sorveglianti che gli dicono cosa fare, c'è questo Dio che li guida in qualche modo con questa presenza straordinaria della colonna della nuvola e che gli dice dove andare. E in questo cammino, 3 giorni nel deserto, non c'è acqua. Una condizione sicuramente non facile. Pensate, c'erano donne, bambini, anziani, c'era tutto il bestiame. Avevano tutti bisogno di una cosa. Avevano tutti bisogno di bere. E finalmente dopo 3 giorni, arrivano in un posto dove c'era acqua. Oh. Si avvicinano, prendono quest'acqua, la assaggiano ed era amara. Era imbevibile. Questa che sembrava finalmente essere una soluzione, in realtà risulta essere una soluzione apparente. Cioè era acqua, aveva l'apparenza dell'acqua, poteva essere bevuta in quanto acqua, ma non era buona da bere, non era dissetante, aveva tutte le caratteristiche tranne l'unica più indispensabile, cioè dissetare coloro che avevano bisogno. Questa oasi nel deserto era un'oasi che in realtà non dissetava, ma era, qualcuno ha descritta come una cavità con un suolo ricco di soda che rendeva l'acqua in qualche modo imbevibile, eppure era acqua. Erano giunti a una soluzione, ma era una soluzione apparente. E queste acque amare ci testimoniano di tutte le volte in cui noi come esseri umani su questa terra sperimentiamo i nostri bisogni essenziali e cerchiamo come il popolo cercava in questo deserto una soluzione che possa rispondere ai nostri bisogni, e spesso in questo mondo ci avviciniamo a delle realtà che hanno l'apparenza, sembra proprio che è esattamente ciò di cui hai bisogno, ma quando tu porti nella tua vita, proprio come il popolo beve quell'acqua, proprio quando tu porti nella tua vita queste presunte soluzioni ti rendi conto che non sono buone per la tua vita. Sono come quest'acqua, che acqua era ma non dissetava. Le acque di Mara ci parlano di quelle soluzioni nelle quali non c'è ancora l'intervento di Dio. L'amarezza di una relazione che sembra soddisfare ma non ti porta da nessuna parte, non ti porta all'appagamento che stavi cercando. L'amarezza di una religione, ahimè, fratelli e sorelle, quanti ne ascolto, che pur forse seguendo dei riti, delle prescrizioni, delle liturgie, degli incontri, poi hanno sempre il senso dell'amarezza, dell'insoddisfazione, pur seguendo le indicazioni di una religione. Sono arrivati a un pozzo che aveva l'apparenza di poter soddisfare la sete dell'anima, ma non è riuscita a farlo. L'amarezza forse di un sogno che finalmente hai realizzato, ma che poi ti ha lasciato ancora una volta con un desiderio di qualcos'altro da realizzare. L'amarezza di un cuore che cerca ristoro ma non ne trova. L'amarezza di chi ha trascorso del tempo alla ricerca della felicità. Il fratello parlava appunto della signora un po' di felicità. Persone nel deserto che cercano qualcosa che possa soddisfare la propria vita. E a volte questo mondo ci dà delle proposte che tu cerchi di investigare le porte nella tua vita, ma ti rendi conto che non sono la soluzione di cui avevi bisogno. E le esperienze difficili, cari fratelli e sorelle, non le vive soltanto chi non conosce Dio, le vive anche chi conosce Dio. Perché il popolo qui è stato già liberato dall'Egitto, è simbolo del credente che percorre la sua vita in comunione con Dio, seguendo le sue indicazioni. Anche noi a volte viviamo esperienze di deserto, dove viviamo la prova e la difficoltà, perché il Signore vuole che noi impariamo a dipendere esattamente e completamente da Lui, a fidarci di Lui. Difficoltà forse lavorative, difficoltà familiari, sofferenze personali, crisi di identità, irrequietudine, assenza di pace, la malattia, forse la perdita di una persona cara, e chissà quante e quante esperienze di amarezza noi viviamo nella nostra vita, e quando ci avviciniamo a qualcosa che possa in qualche modo soddisfare il nostro bisogno ci rendiamo conto che aveva l'apparenza ma non era in grado di rispondere al nostro bisogno. La nostra anima, come il nostro corpo, ha bisogno di nutrimento. Questo popolo dopo 3 giorni doveva bere, e noi sappiamo che tutto ciò che è stato scritto nella parola di Dio è stato scritto per istruire noi che viviamo nella fase finale delle epoche, dice la scrittura. Il loro bisogno fisico rappresenta il nostro bisogno spirituale di oggi. Sei stato creato per avere comunione con Dio, questo è lo scopo per cui sei stato creato. E quando cammini nel deserto della vita, delle circostanze che ti circondano, anche tu sperimenti una ricerca, un bisogno, che provi a soddisfare con tante e tante cose. Ma ti rendi conto quando le porti nella tua vita che sono amare e non riescono a soddisfare. Una prova difficile sicuramente per il popolo. E voglio ricordare a tutti che quando attraversiamo delle difficoltà non dobbiamo accusare Dio dicendo che ci sta facendo soffrire o ci vuole fare stare male. La scrittura ci ricorda in Giacomo Dice: beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Ma è vero che Dio mette alla prova il popolo. E il popolo come risponde? Risponde con il mormorio. Il mormorio. La difficoltà è vera, non ci stiamo inventando niente, come è vera la tua difficoltà. Come è vero il momento difficile che tu hai attraversato, o forse stai attraversando. Non è finzione, è una difficoltà vera, ma la reazione qual è? Mormorare. Il mormorio è un sussurro, produrre un rumore lieve, leggero, che a volte si può fare anche più forte, tipico delle acque quando scorrono di un fiume, quando vivi esperienze difficili e cominci a parlare e a usare parole di disfatta, di sconfitta, di arresa, di critica, di accusa. Questo non ti porterà alla soluzione. Questo non ti porterà alla sorgente che disseta, a ciò di cui hai bisogno. Il popolo mormorò contro Mosè, dicendo: che berremo? In Prima Corinzi 10 è scritto: non mormorate come alcuni di loro mormoravano e morirono colpiti al distruttore. Ora queste cose avvennero da loro per servire d'esempio a noi e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò, dice, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. La fede viene messa alla prova e risulta mancante, fallace. Invece che parlare con Dio, cominciarono a usare questa attitudine disfattista di mormorare e arrendersi in qualche modo alla situazione che vivevano. Io non so tu che cosa stai vivendo nella tua vita, ma so che tutti abbiamo bisogno di Dio. Qualunque sia il deserto nella circostanza nella quale ti trovi, la tua reazione ti porterà vicino o lontano dalla soluzione. Viviamo tutti momenti difficili, sicuramente il mondo sta vivendo un tempo difficile. E anche i credenti che sono nel mondo, viviamo anche noi qui. Siamo esposti a difficoltà, a malattie, anche a questo contagio. Come reagiamo noi a queste circostanze? Le reazioni sono due: o possiamo mormorare tra di noi contro Dio, o possiamo fare come fece Mosè, gridò al Signore. Gridò al Signore. Io non posso immaginare il senso di responsabilità che c'era sulle spalle di Mosè, vedendo questo popolo che aveva bisogno, e lui stesso aveva bisogno di acqua. Ma la sua scelta fu quella di non associarsi alla massa, alla maggioranza e a parlare contro Dio, ma fu quella di gridare al Signore. Questo deserto, questa esperienza, sapete che cosa stava dicendo il popolo? Dio gli diceva: tu hai bisogno di me. Hai cercato acqua, l'hai trovata? No. Adesso che l'hai trovata è amara, è imbevibile. Signore, perché mi stai facendo vivere questo? Per farti sperimentare che tu hai bisogno di me. Mosè non poteva, eppure col suo bastone, vi ricordate? Aveva steso il bastone e le acque si erano divise, non poteva far lo stesso? Stendeva il bastone e l'acqua diventava bevibile, oppure succedeva qualcos'altro. No, perché senza il Signore non succede nulla nella tua vita. E infatti Mosè non ci prova neanche, grida al Signore perché si rende conto che ha bisogno di Lui. Non so a che punto sei arrivato della tua esperienza, ma ancora una volta Dio ti sta dicendo: ricordati che tu hai bisogno di me. Perciò rivolgiti a me, grida, supplica, invocami e io ti risponderò. E Mosè grida al Signore. Un tempo difficile. Sapete, nella Bibbia c'è proprio una persona che voleva cambiare il suo nome per chiamarsi Mara. Questo posto nel deserto viene soprannominato Mara a causa delle acque amare. C'è una persona nella Bibbia che si chiamava Naomi, che vuol dire mia dolcezza. Questa donna vive esperienze drammatiche, perde il marito che muore, perde i suoi due figli che muoiono. e si trova a vivere una circostanza di bisogno, di ristrettezza, e lei dice, è scritto nel libro di Ruth, non chiamatemi più Naomi, che vuol dire mia dolcezza, chiamatemi Mara, perché il Signore mi ha riempito di amarezza. A volte anche il credente vive circostanze difficili e guarda Dio dicendo, Signore, ma che stai facendo con la mia vita? Dove sei, Signore? Hai reso la mia vita difficile. Non sento la tua presenza, non sento più la gioia, non sento più la pace, non mi sento più curato o curata da te. Signore, la mia vita è piena di amarezza. E se voi leggete il libro di Ruth, scoprite come Dio trasformò quell'amarezza in una gioia, in una vittoria, in esultanza. Grazie a delle persone che invece si fidarono di Dio. Mosè scelse di gridare al Signore. E questo è il rimedio. Il rimedio all'amarezza è la preghiera, non il mormonio. La preghiera ti avvicina alla soluzione, invocare il Signore e non contestarlo. Questo ti porterà a ricevere ciò di cui hai bisogno. C'è qualche salmo che testimonia di questo. Salmo 34,6 è scritto, questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. Salmo 61,2 dice, dall'estremità della terra io grido a te con cuore affranto, conducimi tu alla rocca che è troppo alta per me. Davanti a questo grido Dio non resta in silenzio, non resta sordo, ma risponde. È scritto che il Signore gli mostrò un legno. La prima cosa che voglio dirti è che Dio risponde alle preghiere. La prima cosa che voglio dirti è che Dio risponde alle preghiere. Non risponde come vorresti tu, risponde come vuole Lui, per il tuo bene. Dio gli mostrò un legno. Mi spiegate a cosa serve un pezzo di legno, un albero, quel che sia, a un popolo assetato? Il nostro compito è chiedere, pregare e avere fiducia. E poi il Dio risponderà, secondo i suoi modi, i suoi metodi, per il nostro bene. Dio ha scritto che gli mostrò un legno, qualcuno traduce gli mostrò un albero. E Mosè non era la prima volta che aveva questa esperienza. Vi ricordate quando Dio l'ha chiamato? Da dove l'ha chiamato Dio? Dal mezzo di un pruno ardente, un albero che bruciava. In qualche modo nel deserto Mosè in qualche modo sapeva che Dio qualcosa avrebbe fatto. L'aveva chiamato mediante un albero che bruciava ma non si consumava. E adesso davanti al bisogno di bere dell'acqua Dio gli mostra un legno, un albero. Dio mostrò, indicò una soluzione. E molti vedono in questo passaggio la soluzione che Dio ha mostrato a tutta l'umanità quando Gesù è stato inchiodato a un legno, il legno della croce. È una risposta che non si capisce, che come possa essere utile a me oggi il fatto che un uomo 2000 anni fa sia stato inchiodato a un pezzo di legno. Ma perché questo dovrebbe fare la differenza nella mia vita? Beh, potremmo stare qui tutto il pomeriggio a parlarne, ma la risposta più semplice che riesco a darti è questa. Perché questa è la soluzione di Dio alla sete dell'umanità. A che serve un pezzo di legno? C'è un popolo di più di 2 milioni di persone che ha sete e tu mi mostri un legno. E oggi ancora molte persone pensano, ma a che cosa serve che Gesù è morto su quella croce? Che differenza potrà mai fare nel mio problema di oggi? Che differenza potrà mai fare il fatto che un uomo è morto su una croce 2000? Sono morte tante persone, perché quello dovrebbe essere diverso? Perché quella è la soluzione di Dio per l'umanità, per me e per te. Quando Dio è presente in una cosa, quella cosa per definizione è speciale, è unica. Dio gli mostrò un legno. Nella situazione che stai vivendo, Dio vuole mostrarti una soluzione, ma forse non è quella che immagini tu, è quella che Lui ha preparato per te. La croce di Gesù è l'unica soluzione sicuramente che Dio ha in mente per il peccatore, per chi commette peccato e vive l'amarezza del proprio senso di colpa, di una vita rovinata, guastata dai propri errori. Nell'amarezza Dio ti mostra il legno della croce dove tu puoi trovare perdono. la cancellazione di ogni tuo peccato e poi in Cristo Gesù puoi trovare un nuovo inizio. Ma questo non è soltanto il rimedio per i peccatori che non conoscono Dio, fratelli e sorelle, il rimedio anche per noi. Quando nel cammino di questa vita facciamo esperienze amare, Dio ci mostra ancora una volta il legno della croce. Perché? Perché lì vediamo un Dio che sperimenta sofferenza e bisogno. Gesù esclamò: ho sete. Dove lo esclamò? Sulla croce. Gesù, il creatore di ogni cosa, che sperimentò un bisogno sulla croce. Ho sete. Gesù, il Dio perfetto che sperimenta la sofferenza. Dio ti mostra la croce innanzitutto per farti comprendere che Lui ti capisce. Perché è passato, uomo di dolore, dice Isaia, familiare col patire. La croce che Dio ti mostra oggi ti fa comprendere che Dio è vicino alla situazione che stai vivendo. Ma sapete una cosa? Io non voglio limitare tutto alla croce, perché non è l'unico dono che Dio ti ha fatto. Quello è il punto di partenza, è lì che la tua vita trova una possibilità di salvezza. Ma poi le cose vanno avanti perché Gesù risuscita e nella risurrezione di Cristo tu trovi vittoria sulla morte. Un Dio che vive a differenza di tutti gli altri signori. Ma non finisce lì, il Signore risorto ascende al cielo e ti dà il dono dello Spirito Santo. Nella tua amarezza, nella tua assenza di soluzioni, Dio ti sta indicando una soluzione, un dono, che è lo Spirito Santo, che ti potenzia, che ti guida, che ti rialza, che ti consola nelle tue afflizioni. Dio mostra una soluzione e ce la rende accessibile, ma non è finita qui. La Chiesa, abbiamo ascoltato benedetta testimonianza, la Chiesa è un dono che Dio ha fatto a tanti pellegrini che sperimentano amarezza in questa vita e che possono trovare nella Chiesa l'amore di Dio, la comprensione, l'accoglienza, il perdono, l'istruzione biblica, pastori, ministri, insegnanti che studiando la scrittura guidano le persone, la nutrono con la verità affinché le persone possano ricevere qualcosa di veramente dissetante, l'acqua che disseta, quella vera, quella non contaminata. La Chiesa è un'altra soluzione per coloro che percorrono un cammino di amarezza, fratelli e sorelle in Cristo che si stringono a te nei momenti difficili. Dio provvede per te ciò di cui hai bisogno e te lo dà esattamente nel momento giusto, cioè quando tu smetti di confidare sulle tue capacità, smetti di pensare di avere le soluzioni sotto le tue mani e gli dici: Signore, ho camminato 3 giorni nel deserto, finalmente ho trovato un po' d'acqua ed è amara. Signore, ho bisogno di te. Signore, ho bisogno di te. E quando tu quando fai questa preghiera, Dio ti mostrerà la soluzione che Lui ha provveduto. Mosè cosa fa? Fa quello che molte persone non fanno. Sono in un momento difficile, qualcuno gli parla di Dio, leggono la Bibbia e capiscono che Dio esattamente può fare qualcosa per loro. Ma poi se ne tornano alla loro amarezza. Mosè pregò Dio, Dio gli fece vedere un legno, Mosè lo prese e lo gettò nell'acqua. Questo è un passaggio indispensabile. Devi agire per fede. Non basta che qualcuno ti dica che Dio è la soluzione. Non basta che qualcuno ti dica che Gesù sulla croce ha pagato il prezzo dei tuoi peccati. Non basta che qualcuno ti dica che lo Spirito Santo ti potenzia, che ti dà la capacità di servire come tu adesso non ce l'hai. Non basta che tu comprendi che il combattimento che facciamo insieme ti porterà alla vittoria se tu poi non prendi quella soluzione e la applichi lì dove Dio ti sta dicendo. Prendi la scrittura, prendi la parola, prendi le promesse di Dio e dichiarale nella tua vita, vivile. Mosè si fidò di Dio, non questionò: Signore, ma non sei mai visto che un pezzo di legno possa fare? Prese quel pezzo di legno, non c'è niente di scientifico in questo, fatelo a casa, non funzionerà, non funzionerà, Non c'è niente di scientifico in questo. Un pezzo di legno non può addolcire milioni di litri d'acqua. Un pezzo di legno, che cosa potete che... Ma che cosa... Perché? Chi è che poteva dividere il Mar Rosso? Non c'è niente di scientifico in questo. C'è la potenza di Dio. E così avviene nella tua vita quando tu credi alla parola di Dio. Non c'è niente di scientifico, è proprio qualcosa di soprannaturale. Dio opera nella tua vita quando tu ti fidi di Lui, prendi la soluzione e la applichi nella tua vita. E infatti l'acqua diventa dolce. Porta le tue difficoltà a Cristo, ma non ti fermare lì. Porta Cristo nelle tue difficoltà. Prese quel pezzo di legno e lo gettò nell'acqua. E l'acqua divenne dolce. Una trasformazione straordinaria che consentì a tutto quel popolo di dissetarsi. Ricordate quale fu la prima piaga in Egitto? Il fiume Nilo diventò sangue. Nel deserto il primo miracolo dopo l'uscita del Mar Rosso è l'acqua amara diventa dolce. Dio si prende cura di noi. Dio si prende cura di te. Quando quindi c'è l'intervento di Dio? Beh, quando preghiamo e quando seguiamo la sua parola con fiducia. Prima di concludere però voglio dirti qualcosa che serve di istruzione a me e a te. Al verso 26 Dio fa una promessa con condizione. È scritto che il Signore lì diede al popolo una legge, una prescrizione e lo mise alla prova dicendo. Sai che ogni promessa nella Bibbia ha una condizione da rispettare? Sapevi? Non c'è nessuna promessa che si adempirà automaticamente nella tua vita. Ogni promessa di Dio ti viene data gratuitamente per grazia, ma ha una condizione. Per esempio, se credi, vedrai la gloria di Dio. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, allora chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Spesso noi cosa facciamo? Prendiamo la seconda parte e diciamo: Dio, tu hai detto che io posso chiedere quello che voglio e mi sarà fatto. Sì, è una promessa, ma ti sei scordato la condizione. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, allora chiederete quello che volete e vi sarà fatto. E qui Dio comincia a istruire il popolo che deve imparare a camminare per fede. E gli dice: se tu ascolti attentamente la voce del Signore che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Riassumendo, ascoltare la parola di Dio con attenzione e riceverla. Abbiamo ascoltato, no? Se tu ascolti attentamente la voce, porgi orecchio ai suoi comandamenti. E questa è la prima parte, ma la seconda è: e metti in pratica la sua parola. Allora la conseguenza sarà che nella tua vita ci sarà benedizione. Dice: io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Signore, ma io sono un cristiano e tu mi devi fare del bene, mi devi benedire. Non c'è scritto da nessuna parte che la benedizione di Dio è automatica per coloro che sono diventati dei cristiani, figli di Dio. Egli vuole benedirti. Egli ha tutto il desiderio di benedirti. Egli ha tutte le potenzialità di far del bene alla tua vita, ma ci sono delle condizioni da rispettare. Devi credere in Lui, devi ascoltare la sua parola. Il popolo doveva imparare a camminare per fede, fidandosi della parola del Signore. E questo è quello che Mosè gli mostra. Dio mi ha mostrato quella soluzione, io mi fido di Lui. Ascolta, riceve e compie il gesto, l'azione. Questo è, fratello, sorella e amico, quello che, è che Dio vuole da noi. Fidarci di Lui, della Sua parola e agire per fede nella Sua parola. Così ci saranno per noi delle benedizioni. Il commentatore famoso Matthew Henry, commentando questo passo, ha detto: gli israeliti non dovevano pensare che, poiché Dio li aveva sommamente onorati, avrebbe tollerato il loro peccato, lasciando che facessero ciò che volevano. Al contrario, Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Dunque, un israelita ribelle non se la sarebbe cavata meglio di un egiziano ribelle. Ricordate che fine hanno fatto gli egiziani? Quelli che erano sopravvissuti alle piaghe furono sommersi nell'acqua. E Dio stava dicendo al popolo di Israele: attenzione, perché io non faccio favoritismi. Io voglio che il mio popolo mi ascolta e mi segue, che si fida di me, perché quando tu ti fidi di me, adesso ti mostro cosa riesco a fare per la tua vita, e l'acqua diventa dolce. Dio aveva guarito quell'acqua amara, e ora Dio dichiarava che avrebbe guarito loro. Sapete che noi crediamo nella guarigione divina, che ancora oggi Dio guarisce i corpi infermi. Io credo fermamente che Dio guarisce le anime inferme, gli spiriti abbattuti, che Dio risuscita letteralmente i morti spirituali, e l'abbiamo visti anche in mezzo a noi, gloria a Dio, e io voglio continuare a vederli, ma io credo anche che il Signore guarisce i corpi infermi, perché Lui in questa circostanza si rivela come il Signore, colui che ti guarisce. Salmo 147, egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe, la guarigione spirituale. Ma poi è anche scritto che egli perdona tutte le colpe, risana tutte le infermità. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, dice Isaia, stroncato a causa delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Quando il legno cade nell'acqua amara, quell'acqua diventa dolce. Signore, aiutami ad applicare la tua vita nella mia, a credere in te, a vivere la fede proprio come tu vuoi. In questa esperienza amara ci fu però una grande benedizione e un grande insegnamento per il popolo di Dio. Poi è scritto che Dio, il popolo partì e giunsero ad Elim, dove erano 12 sorgenti d'acqua, 70 palme, e si accamparono lì presso le acque. Ora dimmi la verità, se tu potessi scegliere, cosa sceglieresti, di accamparti a Mara o di arrivare direttamente ad Elim, dove nel deserto trovi 12 sorgenti d'acqua potabile e 70 palme che ti danno frescura durante il giorno? Io penso che tutti noi sceglieremo Elim, non è vero? Nel deserto, ma chi vuole le difficoltà? Ma chi è che vuole soffrire? Ma chi è che vuole sperimentare momenti difficili nei quali deve gridare al Signore? Eppure, ad Elim, Dio non fece nessun miracolo. Eppure, ad Elim, Dio non diede nessuna parola al popolo. Ad Elim, non ci fu nessun insegnamento. Il popolo semplicemente arrivò e si gustò quell'acqua e quell'ombra che era stata provveduta da Dio. A volte le difficoltà diventano un'esperienza indispensabile affinché noi possiamo imparare a conoscere di più Dio. E nella difficoltà Dio riesce a fare cose straordinarie, che quando invece Lui ci abbonda con la sua benedizione a volte non riconosciamo. Tutti vorremmo vivere ad Elim. Ma la verità è che tutti abbiamo bisogno di conoscere Dio, e per questo lo ringraziamo delle esperienze come Mara, nelle quali Lui ci mostra la sua via, la sua provvidenza.